Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14. Un commento a cura di padre Lino Pedron.
Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
Commento. Gesù riprende l'argomento della sua imminente partenza esortando i discepoli alla fiducia, perché egli sta andando a preparare loro un posto nel regno del Padre e poi tornerà a prenderli per portarli con sé. I discepoli possono provare angoscia e tristezza per la separazione dal Maestro, ma Gesù li previene informandoli che la sua lontananza sarà temporanea. La casa del Padre indica lo stato beato di intima unione in cui vive Dio con la sua famiglia. In questa casa dimora per diritto il Figlio, il quale può preparare dei posti per i suoi amici. In essa vi sono molti posti. Lo stato di beatitudine consiste nell'essere con il Cristo glorioso. Dal tema del viaggio verso la casa del Padre, Gesù, con naturalezza, passa a parlare della via. Per giungere al Padre bisogna passare per il Figlio. Tommaso desidera concretezza e chiarezza nei discorsi. Egli aveva capito che Gesù parlava di una via nel senso materiale di strada, mentre Gesù sta parlando della via come mezzo per giungere a Dio, come strumento per mettersi in contatto personale con il Padre. Per questa ragione, nella sua replica all'Apostolo, Gesù proclama di essere la via per andare verso Dio. Gesù proclama di essere il mediatore per mettersi in contatto personale con il Padre. Nessuno può arrivare a Dio con le proprie forze, né può servirsi di altri mediatori, come nessuno può andare verso il Cristo se non gli è concesso dal Padre. Così nessuno può giungere al Padre senza la mediazione di Gesù. Gesù proclama anche di essere la verità e la vita. I sostantivi via, verità e vita sono applicati al Cristo per indicare le sue tre funzioni specifiche di mediatore, rivelatore e salvatore. Gesù è l'unica persona che mette in rapporto con il Padre, che manifesta in modo perfetto la vita e l'amore di Dio per l'umanità e comunica al mondo la salvezza che è la vita di Dio. Solo Gesù può condurre l'uomo a Dio, perché egli solo vive nel Padre e il Padre vive in lui. L'intervento di Filippo riecheggia la domanda di Mosè rivolta al Signore: «Mostrami la tua gloria». Confrontare Esodo, capitolo 33, verso 18. Gesù gli risponde che egli vive nel Padre. L'apostolo avrebbe dovuto sapere che Gesù è una sola cosa con il Padre. Di conseguenza, vedendo Gesù, si vede il Padre. Data questa mutua immanenza del Padre e del Figlio, le parole dette da Gesù in realtà sono pronunciate dal Padre che dimora in lui e le opere da lui compiute sono fatte dal Padre. L'immanenza del Padre nel Figlio può essere accettata solo per fede. Per questo Gesù esorta i discepoli a credere in questa verità, se non altro a motivo delle opere straordinarie da lui compiute. Gesù spesso invita alla fede pura, basata solo sulla sua parola, per cui proclama beato chi crede senza aver visto. Egli tuttavia fa appello anche alla prova divina delle opere meravigliose e straordinarie compiute nel nome di Dio, per autenticare la sua missione divina, invitando i suoi ascoltatori a credere almeno per questa ragione. Per questo motivo il peccato di incredulità dei giudei è senza scuse. Nel verso 12 Gesù usa l'espressione solenne in verità vi dico, per richiamare l'attenzione sull'importanza dell'argomento trattato. Egli assicura ai suoi amici che se crederanno nella sua persona divina, potranno compiere opere meravigliose e segni straordinari. La motivazione di questa possibilità di compiere opere eccezionali sta nel fatto che Gesù ritorna al Padre, presso il quale esaudirà le richieste dei discepoli. Affinché la preghiera sia esaudita, deve essere fatta nel nome di Gesù, cioè deve essere rivolta a Dio per mezzo di Gesù, mossi dalla fede nella mediazione del Figlio di Dio. Gesù non lascia senza risposta le preghiere dei suoi amici.
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani. Verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Commento. Nel brano precedente Gesù ha parlato dell'amore in prospettiva orizzontale. I cristiani devono amarsi vicendevolmente, come Cristo li ha amati. Ora Gesù riprende l'argomento dell'amore soprattutto in prospettiva verticale. Le tre persone della Santissima Trinità abiteranno stabilmente nei credenti, i quali diverranno il tempio vivente di Dio. Perciò Gesù non sarà più visto con gli occhi del corpo, ma sarà presente in un modo più intimo nel profondo del cuore dei suoi discepoli, assieme al Padre e allo Spirito Santo. L'argomento dei versi 15-16 è l'amore per Gesù dimostrato con la pratica dei suoi comandamenti. Questo tema è sviluppato ampiamente nella prima lettera di Giovanni, nella quale si insegna che non può amare Dio chi non ama il fratello e che bisogna amare non a parole ma con i fatti. Confrontare la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versi 16-18. Come l'amore del Padre ci è stato dimostrato nel dono del Figlio unigenito, così i cristiani devono amarsi concretamente. I comandamenti di Cristo da osservare sono le sue parole. La parola di Gesù è la verità. Quindi l'osservanza dei precetti del Cristo indica l'assimilazione della rivelazione del Figlio di Dio, caratterizzata dall'amore eccezionale del Padre per il mondo e di Gesù per i suoi. Per questo osserva i comandamenti del Cristo chi si impegna a imitare la sua carità eroica fino al dono della vita per i fratelli. Se uno ama il Cristo, metterà in pratica la sua parola. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Confrontare Giovanni capitolo 13 verso 34. Questo amore così forte, esigente e concreto non è possibile alla natura umana. Per tale impegno eroico è necessario l'intervento dello Spirito di Dio. Per questo Gesù chiederà al Padre di donare ai suoi discepoli lo Spirito della verità, affinché sia sempre con loro. Lo Spirito Santo ha la missione di far penetrare nel cuore dei discepoli la parola di Gesù, la verità, rendendoli capaci di osservare i comandamenti del Signore e, in modo speciale, il comandamento nuovo dell'amore. Il passaggio dal verso 15 al verso 16, che a prima vista può sembrare senza nesso, in questa prospettiva appare logico e naturale. Per l'Evangelista Giovanni lo Spirito Santo, oltre ad essere l'avvocato difensore del Cristo nel grande processo intentato dal mondo incredulo contro Gesù, svolge anche la funzione specifica di far penetrare nel cuore dei discepoli la verità, cioè la parola, la rivelazione del Signore. Per questo è chiamato Spirito della Verità. Lo Spirito Santo ha la missione di far vivere dal discepolo la rivelazione del Cristo, che è la manifestazione dell'amore di Dio. Egli deve instradare i cristiani verso tutta la verità, ossia deve introdurli nella rivelazione completa del Signore. Lo Spirito di verità non può essere ricevuto dal mondo, perché in questo contesto, con la parola mondo, si intende l'umanità chiusa alla rivelazione di Gesù. Al contrario, i discepoli hanno riconosciuto lo Spirito Santo presente nella persona di Gesù e, dopo la glorificazione del Figlio dell'uomo, lo Spirito Santo sarà nei discepoli. Gesù, il giorno di Pasqua, alitò lo Spirito Santo sugli apostoli. Da allora lo Spirito della verità dimora nel cuore dei cristiani. Gesù non lascerà orfani i suoi amici. Essi non dovranno affrontare la vita da soli, perché il Paraclito sarà in loro, e con la venuta dello Spirito della verità Gesù tornerà in loro, perché Egli, che è la verità, è inseparabilmente unito allo Spirito Santo e forma con Lui una cosa sola con il Padre. In tale prospettiva, le parole di Gesù «ritornerò a voi» possono essere riferite non solo alle apparizioni del risorto descritte in Giovanni capitolo 20, versi da 19 a 23, ma anche al dono dello Spirito della verità, data l'unione inscindibile tra Gesù e lo Spirito Santo. Nei versi 17 e 18 è proclamata l'inabitazione dello Spirito Santo e del Cristo nel cuore dei discepoli. Nel verso 23 si parlerà esplicitamente dell'inabitazione del Padre e del Figlio nei credenti. Perciò gli amici di Gesù non sono abbandonati né lasciati orfani, perché accoglieranno non solo lo Spirito della verità e il Cristo glorioso, ma anche la persona del Padre. A motivo di questa sua presenza nel cuore dei cristiani, Gesù può dire che i suoi discepoli lo vedranno dopo la sua partenza da questa terra. Essi vedranno per sempre nella fede il Cristo glorioso, perché sperimenteranno la sua inabitazione reale nel loro intimo. Dal giorno della risurrezione del Signore, i discepoli credono realmente e perciò possiedono la vita eterna, sperimentando la salvezza salvifica del Cristo glorioso, e in tal modo lo vedono nella fede. Questa esperienza soprannaturale farà percepire, nella fede, agli amici di Gesù la vita di comunione tra il Padre e il Figlio e tra queste persone divine e i discepoli. Nel verso 21 è ripresa la tematica del verso 15. L'amore per la persona di Gesù è dimostrato credendo nei suoi precetti, ossia accogliendo la sua persona, facendola penetrare nel cuore e custodendola gelosamente. Il vero discepolo che dimostra di amare il Signore concretamente sarà amato con un amore speciale dal Padre e dal Figlio.
Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo, contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di qui.
Commento: il linguaggio misterioso di Gesù provoca l'intervento di Giuda, non l'Iscariota, il quale chiede spiegazioni. Egli rivela la mentalità dei giudei in merito alla manifestazione del Messia. Gli ebrei, infatti, attendevano il profeta escatologico che doveva fare la sua comparsa in modo spettacolare, per manifestarsi davanti a tutti come il re di Israele, il quale avrebbe guidato la riscossa nazionale contro i dominatori pagani e instaurato definitivamente il regno di Dio. La risposta di Gesù del verso 23 a prima vista sembra ignorare la domanda di Giuda, ma in realtà è la risposta più profonda alla domanda dell'apostolo. Gesù chiarisce ai suoi amici che la sua manifestazione ai discepoli non avverrà in modo spettacolare, ma si realizzerà nell'intimo delle coscienze, con la sua venuta insieme al Padre nel cuore dei credenti. Il regno di Cristo, infatti, non è di carattere politico, non è di questo mondo, ma si instaura con l'assimilazione della verità, osservando la sua parola. Con questa interiorizzazione della rivelazione di Cristo, i discepoli sono resi tempio di Dio, ospiteranno le persone del Padre e del Figlio. Gesù si manifesterà realmente ai suoi amici che lo amano concretamente, perché tornerà da loro e abiterà per sempre nel loro cuore, assieme al Padre e allo Spirito della verità. Nel verso 24 Gesù ribadisce una verità già annunciata precedentemente. La sua parola, ascoltata dai discepoli, in realtà è del Padre che l'ha mandato. Gesù mette in rapporto la sua rivelazione con l'azione dello Spirito Santo. Il Maestro, dimorando presso i suoi discepoli, ha rivelato la parola di Dio, ma essi non hanno capito né fatto penetrare nel cuore la verità. Di qui la necessità dell'intervento dello Spirito. Quindi non solo Gesù, ma anche lo Spirito Santo è maestro di fede. Egli insegnerà ogni cosa ai credenti. Lo Spirito Santo non eserciterà una funzione didattica prescindendo dalla rivelazione di Gesù, ma ricorderà ai discepoli le parole del Maestro e li introdurrà nella verità tutta intera. Gesù, dopo aver parlato dello Spirito Santo, dona ai suoi discepoli la sua pace. Essa sintetizza la pienezza dei beni messianici e si differenzia da quella del mondo che si esaurisce nella gioia effimera del piacere e del successo. Inondato dalla pace di Cristo, il cuore dei credenti non deve turbarsi o spaventarsi per la prossima partenza del Maestro, perché egli ritornerà da loro. I discepoli non devono rattristarsi, ma rallegrarsi, perché Gesù va dal Padre che è più grande di lui. In realtà il Padre è più grande di tutti, anche del Figlio suo, perché è la fonte dell'essere, della vita e dell'agire del Figlio e di tutte le creature. Egli è l'ideatore della storia e della salvezza. Gesù informa in anticipo i suoi amici della sua partenza per favorire la loro fede quando questo avverrà. Gli avvenimenti finali della vita terrena di Gesù stanno concludendosi. Il Rivelatore è alle ultime battute della sua missione. Il principe di questo mondo ha già scatenato la sua ultima offensiva. Egli può dominare gli uomini e servirsene come satelliti, ma non ha alcun potere su Cristo. Con l'esaltazione del Cristo, il demonio è stato sconfitto e detronizzato, è stato giudicato e condannato. Gesù però deve dimostrare il suo amore per il Padre, eseguendo il suo piano di salvezza che esige il suo sacrificio. Perciò deve accettare la sconfitta della croce, che è la vittoria effimera del principe di questo mondo. Facendo la volontà del Padre, sottomettendosi spontaneamente alla sua passione dolorosa, Gesù mostra all'umanità fino a quale punto egli ama il Padre. Questo sembra l'unico passo del Vangelo di Giovanni nel quale si parla dell'amore di Gesù per il Padre. L'ultima frase di questo brano segna senza alcun dubbio la fine del primo discorso di Gesù durante l'ultima cena.